Carissimi, nel Vangelo si dice che i due discepoli, i discepoli cosiddetti di Emmaus, ritornano appunto a Gerusalemme, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri, e incominciano a raccontare quello che era accaduto, quello che avevano visto, sentito, toccato. E mentre loro parlavano agli altri discepoli a Gerusalemme, Gesù in persona stette in mezzo a loro. È come se il Signore li seguisse, come se non li lasciasse mai soli, perché così è. Questi discepoli erano per via e il Signore sta accanto a loro nel cammino. Questi discepoli ritornano a Gerusalemme, entrano nel cenacolo, nella casa, e il Signore sta in mezzo a loro, o per via, o in casa, o al lavoro, o nel tempo libero, o di giorno, o di notte. Il Signore risorto è onnipresente. Accanto a noi sempre ci rivolge la sua parola pasquale: pace a voi. Così il Signore saluta gli apostoli dopo la sua risurrezione. Così annuncia la sua persona come il senso, il bene, la pienezza profonda dell'essere umano. La pace, lo shalom ebraico, consiste proprio in questo, nella pienezza di tutti i beni. Pace a voi, cioè io a voi, io, il vincitore della morte, a voi, bisognosi di vita, bisognosi di conforto. Ed è così che il Signore li esorta a non avere paura di Lui, a non temere che Lui possa essere una fantasia, un fantasma, un'apparizione fugace. Gesù è presenza viva, immortale, nella storia di ciascuno di noi, soprattutto quando la nostra storia si fa storia di mani e di piedi bucati, si fa storia crocifissa, martoriata, si fa storia di persone concrete che vivono la sofferenza, il dramma, spesso causato proprio dal peccato. E Gesù dice: venite a me, toccatemi, guardatemi, fate esperienza della mia presenza reale in mezzo a voi. Non sono una presenza evanescente, finta, frutto di un racconto o di una favola. Io sono una presenza reale che si fa toccare, che si fa ascoltare, che si fa guardare, che mangia con voi, che vive la vostra stessa vita, che fa quello che fate voi, insieme con voi, che vuole farla dentro di voi, vuole vivere dentro di voi. Ed è così che il Signore apre loro l'intelligenza per comprendere le scritture, così come fece anche con i due discepoli di Emmaus, perché è possibile ascoltare, leggere la parola di Dio, anche ascoltare, leggere i tanti eventi che avvengono nelle nostre case, nelle nostre giornate, ma non comprendere in profondità la volontà divina operante dietro gli eventi della nostra vita. Ed è così che il Signore aiuta loro a comprendere come i profeti, i salmi, avevano annunciato un Cristo che avrebbe dovuto soffrire, patire per i peccati degli uomini e poi risorgere il terzo giorno e risorgere per essere il Signore di tutti i popoli, non soltanto di coloro che lo vogliono accogliere, di coloro che vogliono credere in Lui o aderire ad una pseudo-religione fra tante. Il risorto è risorto per tutti e chiede a tutti la conversione perché a tutti vuole dare il perdono dei peccati. La redenzione operata da Cristo con la sua passione e morte e la sua giustificazione dell'uomo operata attraverso la Pasqua, la risurrezione, è un dono che Dio ha fatto ad ogni uomo, ma ogni uomo è chiamato ad accogliere la salvezza, e questo è possibile attraverso la conversione. Per questo, fratelli, non raffreddiamo il nostro spirito missionario. Il tempo di Pasqua, che è tempo pentecostale per eccellenza, è il tempo della Chiesa, è il tempo della missione. È il tempo in cui noi sappiamo che il dono che noi abbiamo ricevuto non è solo per noi, ma è per tutti. E se è vero che, come dice il Papa, non dobbiamo fare proselitismo, imporre con i tranelli, costringere i fratelli a convertire, no, ma è vero che la proposta, la salvezza offerta da Dio agli uomini, una salvezza eterna certamente, ma una salvezza anche nel tempo, una salvezza da una vita insignificante, una salvezza da una sofferenza che non ha nessun significato, nessun senso, una salvezza quindi che riempie la vita di tutto ciò di cui la vita ha bisogno, del perché, del per dove, del per chi, delle domande esistenziali profonde. Ecco, questa salvezza offerta a tutti, noi la dobbiamo porgere. La porgiamo prima di tutto con noi stessi, con la nostra stessa persona, prima che con le parole. La porgiamo se noi per primi aderiamo con tutta la mente e tutto il cuore al Signore Gesù, in una vita serena, luminosa, ricolma di speranza, pienamente affidata al Signore. E questa è la testimonianza più forte in questo mondo di disperati. E poi, quando i cuori si saranno aperti, una parola, un incoraggiamento troverà certamente maggiore accoglienza se parte da un cuore ricolmo della pace che il risorto ci dà. Questo è quanto anche San Pietro nella prima lettura esorta a fare a tutti coloro che rimanevano meravigliati di questo prodigio della guarigione del paralitico, di coloro che vanno alla ricerca di una religione del sensazionale, dei miracoli, degli effetti speciali, di una religione da telefilm. No, carissimi. San Pietro dice: quel Cristo che avete crocifisso, l'autore della vita che voi avete inchiodato ad una croce, è nel suo nome e per la potenza della fede in lui che quest'uomo sta in mezzo a voi risanato. Ma il senso di questo segno è la conversione. Convertitevi. Convertitevi e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. La misericordia di Dio, che è per tutti, giunge a tutti solo se tutti si convertono, accolgono la grazia salvifica del Signore, rinunziano al peccato, scelgono di vivere secondo la luce, la santità, la purezza del Cristo risorto, il Cristo che ha rinnegato ogni male, ogni tentazione, ogni insidia del serpente e si è innalzato nell'obbedienza al Padre e in un'adorazione totale di amore. Per la conversione dei peccati è necessaria la conversione. Per il perdono dei peccati è necessaria la conversione. E la conversione è una chiamata che Dio rivolge a tutti gli uomini. Siano lodati Gesù e Maria.